Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, buon pomeriggio Stefano.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti. Buon Maracanà a tutti, eccoci qui.
Ci siamo Stefano.
Ci siamo, vigilia di Italia-Albania. Oggi Germania-Scozia
che oggi si parte
la rassegna
con Germania-Scozia.
Insomma, speriamo bene, dai.
Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro ho già dato un appuntamento alle 16.30, insomma, presentiamo un esperto sì, di calcio.
Credo che sia interessante perché sì, è un po' direttamente proporzionale al calcio, no? A queste evoluzioni che, di cui abbiamo parlato anche in tutto l'anno, durante tutto l'anno, durante tutti questi mesi. Lo scouting, diciamo il contributo prezioso di quelle figure all'interno del club che possono dare dei consigli per gli acquisti, ma magari anche giocatori sconosciuti, giovani.
Cioè, conoscere anche delle figure, bravissimo, no? Esatto. Perché poi è importante anche conoscere.
Che si possono affermare poi magari nel tempo, no?
Guarda, noi c'era un periodo, mi ricordo c'era Gianni Di Marzio, che il giovedì c'era la sua rubrica che ci presentava dei giocatori. Lui andava spesso in Sud America, ti ricordi, no?
Amava. Guarda, io credo Gianni, un bacio al cielo, un ricordo è sempre anche a Gianluca, a tutta la famiglia. Sì, sì. Era fantastico perché ci metteva una passione incredibile, nonostante insomma l'età avanzata, girava il mondo. È stato tra i primi a fare questo tipo di lavoro, ma soprattutto non con l'occhio umano, con l'occhio, cioè voglio dire con proprio la sua presenza e non tramite algoritmi, computer, eccetera, eccetera. Anche se le cose sono cambiate, secondo me anche positivamente, non bisogna abusarne mai sia dell'uno che dell'altro, però Gianni era uno che andava sul posto, andava a vedere il sudamericano, la Coppa del Mondo, ha scoperto Maradona così.
Sì,
scoperto Maradona così lui andando.
È vero. Quindi un bacio al cielo, come hai detto tu. Allora, caro Stefano, andiamo subito a, anche perché c'è il gioco pronostico pure per l'europeo. Caro Stefano. Caro Stefano.
Quindi, con la solita truppa?
No, abbiamo aggiunto Braglia, che ci sarà il venerdì, perché lui dice che è molto bravo nei pronostici.
Insomma,
ha millantato questa cosa da noi, l'ha detto.
Subito una grande cagata.
Esatto, ho capito, bravo, ne ha indovinati due e sta millantando.
Sì,
due ne ha indovinati.
Però due pesantissimi.
È vero, Europa League all'Atalanta e la
Quindi voglio dire, bisogna sferrare l'attacco a Garbo.
A Garbo è Garbo che c'è la coppa pronta,
che è un po' come l'Inter,
pronta,
no?
Sì. Ah, tu dici addirittura inarrivabile in questo momento.
Un distacco clamoroso.
Mamma mia, veramente. Allora, buon pomeriggio proprio a Daniele Garbo, il vincitore. Ciao Daniele, buon pomeriggio.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, state tranquilli, non partecipo al concorso pronostici, posso solo peggiorare, non mi conviene, no?
Ti postino. Buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini, direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
Ciao Nick.
Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio, mi faccio come al solito da sparring partner.
Vabbè, tutti,
non vi preoccupate.
Non sei andato benissimo, bisogna dire, alla fine hai chiuso ultimo in classifica, caro Bonanni, quindi è andata male.
No, ma Massimo c'entrava sempre, cioè che ne so, una
niente, che c'entrava?
No, c'entrava il pronostico, ma non il risultato esatto, che è quello che ti fa fare, no? Il salto.
Secondo me la classifica del concorso pronostici è inversamente proporzionale alla competenza.
Non è vero.
Non lo so. No, io invece dico che tu sei, bisogna dire che tu la svolta l'hai fatta.
Tu sei
nel
competente,
momento in cui
Daniele,
sei andata alle Maldive.
Guarda, io ti giuro,
è stato fulgorato e lì ha fatto il distacco, è clamoroso.
Male, bellissimo, cioè,
secondo me stava in un punto dove stava col fuso orario avanti di tante ore.
Allora, ragazzi, intanto ha parlato Spalletti e la notizia è positiva perché Barella ha recuperato e quindi con tutta probabilità ci sarà lui in mezzo al campo. Sta parlando anche Donnarumma, poi con Raimondo De Magistris alle 16 andremo così a risentire dei passaggi importanti della conferenza sia di Spalletti che di Donnarumma per analizzare, però già questo è un primo messaggio.
La rimetto.
Come Nick?
No, Nick stava parlando con un vicino perché c'è la pulizia delle strade, stavo dicendo la rimetto la macchina, ecco, quindi era una comunicazione di servizio. Sono passati prima di un'ora del previsto. Caro Giancarlo, abbiamo vinto anche oggi, dai.
Bene. Allora, Barella recuperato, e datemi subito, visto che siamo alla vigilia, noi domani non andremo in onda e aspetteremo naturalmente la partita dell'Italia, poi lunedì la commenteremo insieme, però un motivo per credere in questa nazionale quale potrebbe essere? Stefano, parto da te, un motivo per crederci.
Innanzitutto siamo campioni in carica. Secondo motivo è che abbiamo tanti giocatori che hanno esperienza internazionale, ci dobbiamo buttare giù. È vero che la Croazia, la Spagna, l'Albania sono squadre avversarie di tutto rispetto, ma insomma siamo gli ultimi arrivati e quindi bisogna credere di fare un buon europeo. Poi non ti so dire se riusciremo a bissare il trionfo del 2021. Io credo che sia difficile, però bisogna andare avanti con fiducia e soprattutto bisogna vincere la prima, perché in questi tornei è fondamentale.
Che è fondamentale. Niccolò, un motivo per credere in questa nazionale può essere, non so, un giocatore, può essere Spalletti, il gruppo, qual è secondo te?
Perché peggio di non esserci qualificati a un mondiale non si può fare, quindi questo diciamo è già un motivo buono. Due, abbiamo l'allenatore che praticamente un anno fa ha fatto vincere uno scudetto inaspettato al Napoli, nonostante la squadra fosse sicuramente di valore, ma nessuno pensava a questo. E io sono d'accordo quando Luca Calamai dice che il top player ce l'abbiamo in panchina, che abbiamo tanti ottimi giocatori, non abbiamo fenomeni. Ecco, quando ritorneremo ad avere dei fenomeni forse non avremo bisogno di un top player in panchina. Diciamo che Spalletti oggi compensa l'assenza, diciamo, di qualità davanti.
Quindi il top player dell'Italia è Luciano Spalletti, dice Niccolò Ceccarini. Bonanni.
Ma io sono fiducioso perché continuo a credere che la nostra non sia una nazionale probabilmente dello stesso livello di qualche altra nazionale, ma è una nazionale che se si unisce, se si compatta e fa quello che deve fare, può dare del filo da torcere a chiunque. Credo che siamo nettamente superiori rispetto all'Albania, le altre due partite ce le possiamo giocare alla grande, un gradino sotto alla Spagna, però insomma, ripeto, soprattutto nel girone credere di non passarlo, col fatto che passano anche qualche terza, insomma sarebbe proprio fare un europeo bruttissimo.
Garbo,
mi rifiuto di pensare che non superiamo il girone, perché appunto come diceva Massimo ne passano due più le quattro migliori terze, insomma francamente rimanere fuori sembrerebbe una cosa impensabile. Io sono, diciamo che sono moderatamente fiducioso, perché confido nel fatto che il lavoro di Spalletti si cominci a vedere a distanza, nel senso che lui il problema di un allenatore come Spalletti è quello di non avere i giocatori a disposizione spesso, di vederli una volta ogni tanto, ecco, però quando arriviamo a ridosso di queste grandi competizioni, quei mondiali e gli europei, invece ha un po' di tempo in più perché c'è il raduno, il ritiro come il Ciano e così, quindi li vede tutti i giorni per un bel po' di tempo, quindi mi auguro che i giocatori abbiano diciamo così digerito e metabolizzato i metodi di lavoro di Spalletti, abbiano capito cosa vuole Spalletti da loro, e per questo sono moderatamente fiducioso, perché sono convinto, come diceva Niccolò, che sia il vero valore aggiunto di questa squadra, il top player.
Stefano, un altro giro sulla nazionale.
Volevo rispondere a Massimone, perché io lo stesso sono sempre d'accordo con Bonanni, e Bonanni è sempre d'accordo con me. Perché sai, siamo un'unica famiglia, facciamo le operazioni di mercato insieme, quindi prima o poi lo piazza a allenare con la Lazio, insomma, tutte queste cose qua. Però detto questo.
Dopo se becca una manifestazione pure lui, dopo sta buono.
Esatto. No, voglio solamente. Se mi posso permettere, non sono d'accordo sul nettamente più forti dell'Albania. Io leverei il nettamente e lascerei più forti.
Ah, tu temi la temi, insomma, temi.
No, nettamente più forti vorrebbe dire non c'è partita. Secondo me siamo più forti, ma non nettamente più forti. Vorrei la replica di Massimo.
Ecco, noi abbiamo anche le formazioni dietro noi delle due squadre, le probabili.
Perché nettamente più forti? Un motivo per il quale noi siamo nettamente più forti, cioè in quale reparto secondo lui? Sono tutti e tre i reparti siamo nettamente più forti, perché io tutta questa diciamo
non la vede
totale, non la vedo,
non la vede. Tanto c'è Impallomeni che sta dando un'occhiata alla formazione e ci dirà la sua anche lui. Bonanni, rispondi adesso al direttore e voglio vedere come rispondi, perché insomma la critica è evidente, insomma.
È pesante, la critica è pesante, spero di riuscire a dare una risposta
convincermi
adeguata ed eloquente. Allora, per quanto mi riguarda, credo che già l'Italia di per sé abbia uno dei portieri più forti in Europa, quindi già in porta ti dico che secondo me non c'è partita. Credo che l'Italia sia nettamente più forte dell'Albania.
Scusa, il portiere è Donnarumma o Vicario?
Importa Donnarumma per me è un portiere molto forte.
No, tu hai scelto Donnarumma, vabbè, no, perché qualcuno
Donnarumma è il capitano, certo, insomma, certo, non credo che giochi vicario.
Tra l'altro ha parlato, dice che c'è una grande emozione. Vai.
Se devo dire Usai, Ismaili, Jim City e Mirai contro Darmian, Buongiorno, Bastoni, Lorenzo, Di Marco, secondo me siamo nettamente più forti. In mezzo al campo Barella, Jorginho, Frattesi, Ramadani che gioca a Lecce, Aslani che non gioca all'Inter e Bairami che giocava al Sassuolo, per me siamo nettamente più forti. Davanti Seferi e Broca con Chiesa e Scamacca, per me siamo nettamente più forti.
Io la penso come Bonanni.
Io credo che contro l'Albania siamo nettamente
più convinto.
Forti.
Attenzione, è stato convinto il direttore.
C'è poco da fare.
Pallomeni, tu che fai? Certifichi sì o no questa cosa?
Beh, siamo più forti. Dai,
siamo più forti. Adesso io capisco. Grande rispetto.
Però...
però
io sarei attento.
No, dobbiamo avere rispetto, ci mancherebbe, perché poi queste sono partite, sai, le prime.
Poi loro la tentano questa sfida, cioè per noi siamo l'Albania, noi siamo stati un modello.
C'è il muro rosso, ragazzi, C'è il muro rosso,
stiamo fuori casa, no?
Cioè, poi comunque sia, io credo un'altra cosa, Marco, per l'Albania siamo sempre stati un modello.
Giocano in casa.
Giocano in casa.
Giocano in casa. Attenzione.
Che dobbiamo fare?
Sarà un muro rosso dove c'era il muro giallo. Cioè, no, che,
muro giallo rosso.
Capito? C'è sta cosa qui.
Sempre presente.
Vedi? No, attenzione, perché bisogna. Garbo, tu la pensi come Bonanni o sei più dalla parte di Ceccarini? Fare attenzione.
Guarda, io penso di fare attenzione per due motivi. Il primo motivo, che forse è quello più importante, è che la partita d'esordio in qualunque campionato europeo, mondiale, olimpico è sempre la partita più delicata. Perché se tu sbagli quella partita, la seconda non la puoi più sbagliare e rischi di rimanere a casa. Quindi dal punto di vista psicologico l'Italia ha poco da guadagnare, perché è chiaro che è favorita rispetto all'Albania. Però proprio per questo deve andare con molta attenzione, con molta circospezione ad affrontare questo avversario, che è sicuramente inferiore a noi, ma spesso le distanze vengono accorciate proprio dalla situazione psicologica, dal fatto che si giocherà, come ricordava Stefano giustamente, di fronte a 50.000 albanesi contro 10.000 italiani al Westfalen Stadio. Quindi è vero che il pubblico non fa gol, però secondo me sarà una partita molto delicata, perché credo non esistano partite facili nel primo turno di una qualificazione europea mondiale.
Vi faccio una domanda su un calciatore, perché l'abbiamo scelto un po' oggi, perché intorno a lui ci sono anche molte voci di mercato e magari Nick ci può aggiungere qualcosa o meno. Chiesa, vi aspettate un forte riscatto di Chiesa in questo europeo, Stefano?
Beh, molto dipende dalle sue giocate.
Lui è stato grande protagonista nell'europeo che abbiamo vinto.
Io credo che sia il giocatore un po' determinante, perché se si gira lui l'Italia può veramente ambire a traguardi.
Quindi ti aspetti una risposta forte da questo calciatore in questo europeo?
Sì, e non so se arriverà.
Ah, quindi sei un po' scettico?
No, però...
Non arriverà per un motivo fisico? Lo vedi ancora un
per
po'?
Per una serie di motivi, insomma. Io spero, mi auguro che possa fare un grandissimo europeo, però ci deve mettere tanto del suo, stavolta.
Nick, vengo da te perché magari ci puoi dire anche qualcosa intorno a lui, le voci di mercato che continuano comunque a essere sempre presenti, no?
Ma guarda, per quanto riguarda Chiesa, non lo so, ecco, io penso che Chiesa alla fine andrà via dalla Juve, se vuoi la notizia di mercato. Penso che andrà via dalla Juve e penso che possa andare a oggi, perché oggi è il 14 di giugno e quindi naturalmente il 14 di luglio o il 18 luglio può cambiare tutto, possa andare alla Roma. Per me può andare a Napoli solo se va via Quaraschelia.
Okay.
Questa è la mia idea. Però ecco, io ho la sensazione che anche questa storia del rinnovo con la Juve sia estremamente complicata, molto complicata. Quindi lui vuol fare l'europeo, io sono dell'idea che questo europeo lo farà bene, perché per lui è anche un'occasione per dimostrare un po' a tutti chi è Federico Chiesa. Però ecco, sul futuro lo vedo più lontano che vicino alla Juve.
Naturalmente tu parli di questa, cioè di questa sessione di mercato può partire, non lasciarlo andare, cioè come la situazione.
È ovvio che se non trovano un minimo d'accordo non lo faranno mai andare via scadenza. Chiesa oggi vale 30 milioni, ragazzi, non è che oggi può anche essere un'occasione a queste cifre.
Garbo?
Ma io sono più vicino a quello che dice Stefano. Mi auguro anch'io di rivedere il Chiesa dell'europeo di 3 anni fa, che fu un giocatore assolutamente determinante in quella cavalcata trionfale. Però anch'io non ne sono così sicuro, nel senso che ha avuto problemi fisici, non sempre ha giocato alla testa della sua fama, delle aspettative di tutti. È un giocatore che può fare la differenza, mi auguro di rivederlo a quei livelli. Poi il fatto che lui, so che c'è questo trattativa in corso anche abbastanza avanzata con la Roma, e che lui vi ha detto di voler aspettare la fine dell'Europeo per decidere, mi fa pensare solo a qualcosa, ecco. E anch'io sono convinto che se ne andrà dalla Juve, ma se lui dovesse veramente credere nella Roma, secondo me farebbe bene ad accettare l'offerta dei giallorossi adesso, non aspettare la fine europeo, forse perché spera di spuntare uno stipendio più alto, non lo so.
Vado un attimo da Stefano su una cosa, sì. Sento Buonanni su Chiesa e poi ti voglio dire una cosa, Stefano. Vai un po', Massimo, su Chiesa.
Ma io ho sempre detto che Chiesa per me è uno degli esterni più forti, in Italia sicuramente. E si è messo nelle condizioni di dimostrare, per me lui è un esterno da 4-3-3 e lui deve giocare in quella zona di campo. Nella Juventus le cose migliori che ha fatto le ha sempre fatte quando si è allargato, diciamo, o partendo da sinistra o partendo da destra. Gli è sempre piaciuto magari andare a sinistra, prendere la linea, poi rientrare e fare la giocata, e lui è quel tipo di giocatore là. Quindi sicuramente, insomma, sono d'accordo nel momento in cui il direttore ha parlato del Napoli, perché Kvaratskhelia è un giocatore che ha quel tipo di caratteristiche, Chiesa può essere utile se dovesse andare via lui, anche se io lo vedrei benissimo anche a destra, cioè per me lui è anche un esterno destro molto importante. Quindi
dici, tu può giocare in entrambe le corsie a tuo giudizio?
Assolutamente sì, e sono strasicuro che lui farà un grandissimo europeo.
Stefano, io una cosa che non condivido è adesso dobbiamo aspettare l'europeo, ma perché c'è
un altro capitolo?
No, ma è una condizione drammatica per un allenatore.
No, sono d'accordo con te. Secondo me anche questa cosa è una forma anche ipocrita, voglio dire, che sta durando da tanto tempo e che non la condivido, non l'accetto, per carità, perché capisco le dinamiche del mercato che Cecca conosce meglio di noi. Però io contesto questo fatto che bisogna cominciare, cioè gli allenatori poverini cominciano la stagione senza la certezza di avere una completezza nella rosa, una composizione della rosa. Magari gli acquisti forti, importanti non arrivano, arrivano all'ultimo momento, e loro partono magari in inizio di luglio con una squadra con 7-8 giocatori. Ah, ci sei anche tu? Ma che bello, che bello, vedevo l'ora, insomma,
che te andavi. Però sono costretto
costretto a lavorare, insomma. Noi sottovalutiamo questo aspetto, sì, che secondo me è molto molto un dettaglio fondamentale l'europeo. Perché nascono le empatie, le alchimie, stai dentro il campo, è il periodo dell'anno in cui veramente stai sempre lì, a pranzo e a cena, stai ritiro, ti conosci, e praticamente poi dopo te accorgi, dopo 20 giorni arrivano 4 giocatori e ne partono altri 8. E l'allenatore che lavoro, che cosa può impostare lì? C'è una simulazione, è una simulazione bella e buona.
Sì, sì.
E poi, secondo aspetto, ma chi è che è vietato dal regolamento comprare un calciatore prima degli europei? Allora c'è quello, giustamente ha detto bene Daniele, aspetto perché se faccio un grande europeo posso chiedere di più per quanto riguarda l'ingaggio e anche la società, il club appartenenza, i giochini che si possono fare.
Sì,
insomma, è una cosa,
è un limite grosso,
è una cosa che io non mi piace assolutamente. Vai a prendere un giocatore, mandi i documenti, firmi da ritiro della nazionale d'appartenenza e lo prendi, certo. E ci vediamo il 10 luglio, e invece devi aspettare la fine europeo.
Eh sì, poi dopo
l'allenatore parte con 4 primavera,
poi devi aspettare che torna dalle vacanze, perché
e quindi poi dopo fai 2 partite di campionato, poi se fai 2 punti in 2 partite c'è la sosta, e poi alla fine settembre comincia là. E allora che facciamo a fare 3 mesi di mercato, se poi dopo si dice tutto a lui.
Volevo dire, a questo proposito c'è anche una storia di mercato che secondo me è molto eloquente. La Fiorentina vuole Retegui, no? Retegui è un giocatore che il Genoa, giusto o sbagliato che sia, però insomma è il Genoa, giustamente proprietario del cartellino, e fa la cifra e chiede quello che vuole 30 milioni di euro, no? Allora ammettiamo che Retegui faccia in questo europeo 6 gol, va bene? Ah, io che sono il Genoa, che chiedevo 30 milioni, se Retegui mi fa 6 gol e magari mi fa vincere anche l'europeo, col tubo che gli chiedo 30 milioni poi alla Fiorentina, gliene chiedo almeno 40-45.
Certo, certo.
Allora io dico, cioè, se te vuoi prendere un giocatore, lo devi prendere, e ci credi, lo devi prendere prima.
Perché
puoi avere la fortuna che naturalmente non vada benissimo e il prezzo rimane invariato, ma se hai la sfortuna, tra virgolette, che ti faccio un grande europeo, buonanotte senatore.
Infatti è una cosa che non è una cosa che però è, purtroppo poi dopo critichiamo
gli allenatori, ma gli allenatori cominciano l'8 luglio con un gruppo di primavera, giocatori che rientrano, che non li vuole dal prestito, da tanti prestiti non li vuole nessuno. Ma chi alleni? Alleni una squadra che tu non ci hai pensato e non ci dormi la notte, fai 200.000 riunioni per impostare il nuovo lavoro, poi ti ritrovi con anche...
No, perdonami Stefano, non dipende dalla società questo è un problema...
Sì, ho capito, però è ridicolo tutto questo.
Quando tu prima hai detto surreale. Ti piace Chiesa, vai da Chiesa, vai in ritiro e lo compri, ci deve essere la volontà di Chiesa. In questo momento credo che lui stia cercando di trovare... concentrazione per fare un europeo che gli dia ancora più potenza contrattuale.
Non va bene.
Una società,
a me non piace
per una società andare in ritiro.
Allora non lo prendo.
Sarà sicuro che vuole Chiesa. Però la Roma in questo momento sa che per prendere Chiesa deve aspettare, altrimenti vai da Chiesa o dal procuratore che lo rappresenta, gli dici: senti, io ti aspetto 5 giorni perché sono
la Roma.
Se vuoi la
io
Roma
faccio, farei così.
Mi devi
scusami,
dire
sì. io farei così perché io De Rossi, adesso nominato Chiesa, gli devo consegnare una squadra più o meno già pronta.
A me non mi importa niente,
perché lo devo mettere le condizioni ideali, psicologiche, lo devo, voglio vedere sereno. Se sono il proprietario, voglio vedere il mio allenatore Bonanni sereno.
Esatto. Che lui sa che c'ha Chiesa, quando tornerà.
O non ce l'ha.
Sì, io guarda, su questo...
Si va da un'altra parte.
È più giusta, buona fortuna. Mi trovo d'accordo su questo messaggio quasi...
Ma che devo aspettare chi?
Questa dichiarazione come di, oh, guarda, ti do 5 giorni, o sì o no.
Che devo aspettare per l'europeo, se ci fai una tripletta, se, non lo so, ci porti sul tetto d'Europa.
No, perché poi, sai, bello, tutto bello. Succede che se Chiesa va male... Se Chiesa va male, dice vabbè, allora vado alla Roma. Se Chiesa fa 6 gol,
ma non va bene questo giochino. Non va bene,
oltre alla Roma,
a me
magari
non piace,
arriva al Barcellona.
Massimo,
Barcellona,
a me non piace.
No, ma
no,
poi.
Non è che a te non piace a nessuno, però ti dico: nella testa del giocatore la situazione è questa.
Sì, la testa della gente, pure. Soprattutto.
La gente, sì.
No,
sì,
ma dico: un giocatore ragiona per se stesso.
Ma io, se sono un calciatore, no? Io e te siamo in ritiro con la nazionale, mi chiama la Roma e quando è che si firma? Mi chiamo la gente? No, però aspettiamo un attimo, perché cambio la gente. Per dirti.
Quello che ha detto Agostinelli, il calciatore dovrà decidere qualcosa.
Cioè, allora che fai? Sei là in mano, se mi chiama l'Inter, io voglio andare all'Inter, ci vado da ritiro di scozzese di Edimburgo. Che significa? Siamo nel 2024, scambiamo i documenti, finisce, sto facendo l'europeo e poi chi si è visto. Cioè, bisogna aspettare l'europeo per comprare i pezzi forti del mercato. Ma è ridicolo, ragazzi.
Ti sto dicendo che la problematica principale a questo punto è proprio di Chiesa. Cioè,
ma adesso tu stai parlando di Chiesa, io parlavo in generale.
No,
aspettiamo la fine dell'europeo. Adesso aspettiamo la fine dell'europeo. Tutti anche i giocatori, aspettiamo. Aspettiamo cosa? Ma gli allenatori partono, le squadre cominciano le stagioni. Tra 3 settimane si va in campo di nuovo.
È anche vero una cosa, non so se Nick è d'accordo o meno, anche Daniele, pure queste sessioni di mercato, secondo me se le riducessero a un mese, punto e basta.
Sì, ma io non dico quello, dobbiamo decidere quando è il momento del calciomercato, che lo decidono loro. Perché se noi diciamo che durante l'europeo non si... No, è vero, deve dormire tranquillo, sereno, sì. Io non posso fare niente.
Mi deconcentra, che deconcentra, dai no, ragazzi, dire, oh. Ma andiamo su tutte che... Nick, prego Nick.
No, ma sai, il problema però è anche un costume nostro, perché io sono convinto...
Perché d'altra parte
secondo
me non è così.
Che se tu avessi 100 giorni di mercato, 365 giorni di mercato... o una settimana di mercato, si farebbe sempre tutto nell'ultima settimana, cioè capito il tuo
bravo,
dire io?
Bravo, sì,
perché
sì,
è un problema di, io non so che cosa sia, un problema di abitudine a fare le cose all'ultimo, perché quello, perché quell'altro, cioè solo le grandi operazioni le puoi programmare, tutto il resto viene fatto cioè le grandi operazioni sinceramente non vengono fatte nell'ultima settimana di mercato, però la quantità industriale di operazioni fatte nell'ultima settimana di mercato è nettamente superiore a quella del restante periodo nel quale è aperto il discorso delle trattative. Io sinceramente non ho capito il motivo per il quale si debba andare il 30 d'agosto tutti sudati, tutti affannati a commentare,
a tirare il documento là,
esatto,
il fax che parte quello tutto sudato, che inciampa e lanciala.
Quale motivo?
Il motivo. Scusate, aspetta,
fammi sentire anche Daniele. Daniele, prego, Daniele.
Daniele, non
so. Allora, Stefano, Nicolò è giovane, ma Stefano ha fatto questo mestiere quando lo facevo anch'io, quindi nell'altro secolo. E sappiamo come funziona.
Tu fa tanto giovane Niccolò, perché insomma,
io sono sempre 53.
Vai.
E praticamente sappiamo come funzionano le vicende di mercato, no? Sono i procuratori che comandano, che telefonano al giornalista amico, che gli fanno sapere che questo giocatore potrebbe andare lì, ma c'è l'altra trattativa, si apre in asta, aumentano i prezzi, tutte queste cose qui. È ora di finirla, secondo me. Anche questa storia delle commissioni è una cosa immorale. Che il procuratore di GSZ debba prendere 15 milioni e portare il giocatore al Milan è una cosa inaccettabile. Le società devono fare finire questo scandalo. Dopodiché l'altro aspetto a cui ha accennato anche Marco poco fa è che il mercato non può finire quando il campionato è già iniziato. Il mercato deve finire prima dell'inizio del campionato. Cioè si sono giocate l'anno scorso, se non sbaglio, due giornate di campionato, poi è finito il mercato. Non va bene.
Anche questo è vero. Vabbè, mi devo fermare, però, caro Nick, siccome tu vai via, mentre gli altri rimangono, devi partecipare al gioco pronostico europeo pure tu, non è che ti puoi esimere da questa cosa. Caro Nick, due sono le partite che abbiamo scelto oggi: Germania-Scozia, che inaugura l'avvio dell'Europeo. Quando, come finisce? Risultato esatto:
2-0.
Italia-Albania, domani, ore 21.
2-1.
No, ma fregato. No. Vabbè.
Dimmi anche, questo è un bonus che vale un sacco di punti, chi vince l'Europeo.
Spagna.
Spagna? Ti metto Spagna. Questo vale 5 punti, ragazzi. Fa una cosa incredibile. Va bene. Grazie, Nick. Buon fine settimana.
Ciao, Nick.
Ci sentiamo lunedì.
Grazie a voi. Un saluto.
Un abbraccio.
Ciao.
Garbo, Bonanni e Pallomeni ce lo diranno dopo. Quindi adesso noi ci fermiamo, prendiamo una pausa e torniamo su.